Lode e ringraziamento al nostro Dio per la sua grazia, anche per questa sera e quest'ora che ci ha permesso di essere di nuovo qui. Prima di pregare voglio leggere una parola da Efesini, capitolo 1, versetto 17. Vogliamo alzarci affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà. Signore, ti ringraziamo per la tua santa parola che possiamo ascoltare, oh Signore. Ti lodiamo perché possiamo vedere come tu stesso sei andato per noi. Signore Gesù, ti sei umiliato, Dio, e per essere esaltato, oh Dio. Colui che è al di sopra di ogni nome, come abbiamo letto, non solo qui sulla terra, ma anche colui che è al di sopra di ogni cosa, oh Dio. Grazie, oh Signore, che vuoi dare forza alla tua Chiesa, il tuo corpo, oh Signore. Chi siamo noi, oh Signore? Ti ringraziamo, Dio del cielo. Che cosa abbiamo fatto per meritare questo? Tu l'hai fatto, tu hai sofferto sulla croce, hai sofferto, Signore, sei andato sulla croce, hai steso le tue mani, oh Dio del cielo. Perciò concedici la grazia di avere gli occhi illuminati, oh Signore, per riconoscere e vedere la rivelazione che ci sono state date, oh Signore, per esaltare il tuo nome, Signore. Benedici noi, benedici le labbra attraverso le quali parlerai, oh Dio. Apri i nostri cuori, oh Dio, le nostre orecchie, perché la tua parola penetri, oh Signore, perché possiamo lodarti e onorarti. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento al Signore. Alcuni sono ancora in vacanza, ma altri sono tornati dalle vacanze. Il fratello Russo e io siamo felici se possiamo rimanere seduti. Ciò che mi ha commosso tanto della parola o delle parole che sono state lette è che si trattava di esperienze di persone che si sono trovate nella presenza di Dio. E l'ho già menzionato qui, credo che noi tutti ci sentiamo allo stesso modo. Quando leggiamo ciò che Dio ha fatto, nasce in noi un grande desiderio che il Signore possa fare qualcosa anche con noi, per noi, in noi, attraverso di noi, che possiamo guardare indietro per sapere che Dio ci ha confermato la sua parola, che potremo vedere che Dio ha confermato la sua parola per sapere questo. Nella parola qui, negli Atti degli Apostoli, c'erano alcune cose che hanno preceduto questo. Si può leggere dal versetto 16, o leggo solo dal versetto 22. La folla insorse allora contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battute con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli rinchiuse nelle parti più interne del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Grandi uomini di Dio hanno predicato, hanno fatto ciò che Dio aveva detto loro di fare, e questo è il ringraziamento che il popolo gli ha dato. I loro vestiti sono stati strappati dai loro corpi, con la frusta sono stati colpiti, e poi a colpi di bastone, poi gettati in prigione, e dopo tutto questo hanno iniziato a cantare. Immaginate questo. Dopo tutto questo viene una lode nel cuore di loro. Non so cosa succederebbe con noi, come reagiremmo in una tale situazione. Ma qui abbiamo degli esempi che possiamo seguire. Queste storie non sono state scritte solo per rendere la Bibbia più completa, ma sono state riportate per mostrarci come comportarci in queste situazioni. Il prezioso seme della parola di Dio rimane in noi. Le bastonate non possono metterlo fuori. Nulla può farlo. Ciò che Dio ha fatto in noi rimane in noi per l'eternità. Lo porteremo con noi. E vediamo che quest'uomo cercava la luce. Intendeva certamente la luce terrena, ma la luce divina è venuta a lui. L'illuminazione divina venne su di lui. Sapeva che ciò che accadeva lì è avvenuto per questi due uomini. Udito la voce di Paolo che si avvicinava a lui, e lui si prostrò davanti a lui, non per rendere a loro un omaggio, ma per riconoscere che Dio era con loro ed era pronto ad ascoltare. In questo contesto mi viene in mente una parola del libro dell'Apocalisse e di un'epistola: farò sì che coloro che dicono di servire Dio ma sono nella sinagoga di Satana vengono a prostarsi davanti a te. Dio può fare così che in ogni situazione della vita, lo dico anche a me stesso, se facciamo ciò che Dio chiede che noi facciamo, tutto il resto lo lasciamo a Lui. Lui opera, Lui è il Signore della situazione. Anche qui avremmo potuto dire che tutto è possibile con Dio. Lui avrebbe potuto cambiare le idee del cuore del giudice, il cuore del popolo, agli apostoli, agli uomini di Dio, evitando di essere picchiati, presi a bastonate, di essere frustati, di vedersi strappare le vesti. Le persone hanno ovviamente sfogato la loro rabbia su di loro, proprio come hanno fatto col Signore, ma tutto questo è passato davanti a Dio. Dio ha visto tutto e ha visto la reazione di questi uomini di Dio che hanno dato prova di sé in ogni situazione. Se tutto va liscio, se tutto va bene, se tutto il mondo vi approva, allora è una cosa semplice. Ma quando i vestiti vengono strappati, quando si è scherniti, quando si viene frustati e riceve delle bastonate, cosa succede allora? Quanto velocemente tendiamo a litigare con noi stessi, con Dio, con il destino, con i nostri simili? E la fede diminuisce, cadiamo nell'incredulità e non vediamo più il cammino che dobbiamo percorrere. In questa descrizione c'è una grande lezione per tutti noi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. Che Dio faccia di noi tale persone. Per amore del nome del Signore, per amore della parola di Dio, qualunque cosa sia, che vengono sofferenze o che venga questo e quello, possono accettare e ringraziare Dio dal profondo del cuore. La parola di Ezechiele 3 mi ricorda ogni volta di nuovo alla luce la gloria, la nube soprannaturale che gli apostoli Paolo nel caso o poi Pietro in prigione hanno visto. Ma i profeti dell'Antico Testamento, e penso all'immagine che è appesa, è la gloria soprannaturale di Dio. E probabilmente possiamo leggere in Luca che sia uno o due, che il Signore nacque, ma la gloria del Signore apparve ai pastori nel campo. E la notte fu illuminata, la notte divenne illuminata. La gloria del Signore non è solo un pensiero che immaginiamo, la gloria del Signore consiste effettivamente in questa luce soprannaturale, nello splendore che è visibile, che è percepibile, che può apparire in questa forma, in qualche forma, come vediamo nella nuvola. Ezechiele dice qui: io dunque mi alzai, uscì nella pianura ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo visto presso il fiume Chebar, e caddi faccia a terra. Questi uomini di Dio hanno davvero visto qualcosa. Hanno visto la luce soprannaturale, hanno visto la gloria di Dio. Fu così anche quando Salomone finì di costruire il Tempio, la gloria di Dio scese e riempì il Tempio. Non si trattava solo di un pensiero, non solo di una parola, gloria, ma della gloria veramente visibile di Dio, dello splendore, della maestà, della luce. Tutto, tutto unito come questa gloria di Dio. E l'uomo si prostrò sulla faccia e gli fu detto che doveva rimanere muto per un po' di tempo, non doveva parlare più, che non poteva più predicare perché era una generazione ribelle. A volte Dio ha condotto i suoi servitori in modo così strani che difficilmente riusciamo a comprenderli. Potremmo pensare che se uno viene chiamato da Dio allora andrà avanti come una gazzella su una montagna. No, le vie di Dio sono molto diverse, non sono mai come li immaginiamo o pensiamo, come noi li sceglieremmo. sono completamente diversi. All'improvviso c'è un uomo di Dio che vede la gloria di Dio, su cui viene la potenza di Dio, e il Signore gli ordina di tacere. Nel versetto 27 è scritto: ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca. Questo è il grande mistero. Se Dio vuole dire ancora qualcosa, allora parlerà, aprirà la bocca, ungirà le labbra, darà la parola, darà l'illuminazione e la comprensione di ciò che Dio sta facendo, e poi continuerà di nuovo. E va avanti così. Se aprirò la tua bocca, quando l'aprirò, dirai loro: così ha parlato il Signore. Il fratello Branham dice in un certo posto: verrà il tempo in cui la Chiesa sposa starà in silenzio o parlerà solo e dirà: così dice il Signore. Non solo parlare, ma quando parliamo, ciò che diciamo deve essere la parola di Dio. Dovrebbe rivelare la volontà di Dio, dovrebbe essere Dio a parlarci. E questo è il punto a cui ci stiamo avvicinando, il momento che stiamo aspettando. Non solo parlare, parlare, non solo fare, fare, camminare, camminare, ma camminare al passo con Dio, aspettando di vedere cosa vuole dirci, cosa vuole rivelarci, cosa vuole fare e poi farlo. Al profeta fu detto: sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle. Credo che lo stesso profeta o Geremia, quando dove è scritto: essi devono sapere che c'è un profeta in mezzo a loro. Ezechiele 2 dal versetto 4, e poi ascolteremo. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine. Abiti fra gli scorpioni, non aver paura delle loro parole. Non ti scomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, poiché sono ribelli. A quanto pare ci sono state delle generazioni che hanno fallito. Ci sono sempre state persone che hanno creduto e persone che non hanno creduto. Ma soprattutto quando Dio ha inviato un messaggio profetico e la gente non ha creduto, c'era una grande differenza se il sacerdote voleva dire qualcosa al popolo, un levita o qualcun altro, o quando Dio mandava un profeta e parlava direttamente al popolo, c'è stata sempre una grande differenza. Anche dalla parola di Efesini 1, ho anche pensato a questo, noi leggiamo e poi se vediamo dal versetto 1 in che modo i pensieri di Dio con la Chiesa sono stati rivelati qui. Come è stato sottolineato delle benedizioni con cui siamo stati benedetti in Cristo prima della fondazione del mondo e stati predestinati prima della fondazione del mondo, predestinati secondo il beneplacito della sua volontà, la redenzione attraverso il suo sangue, il perdono di tutte le colpe. E poi dal versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Si potrebbe continuare a leggere. C'è una seconda volta la parola. Avendoci predestinati nel suo amore a essere secondo il disegno benevolo della sua volontà. Credo che abbiamo letto la parola della lettera agli ebrei qui in una delle ultime riunioni per questa volontà di Dio. Il Signore ci ha mostrato questa sua volontà. Ha fatto la volontà di Dio e attraverso questa volontà ci ha santificato una volta per tutte e ci ha portato alla meta. Ci ha riconciliato con Dio e ci ha riportato allo stato in cui Dio vuole che siamo. Tranne che per la trasformazione del nostro corpo che è ancora in sospeso. La trasformazione della nostra anima è certamente avvenuta con alcune debolezze e infermità, ma non vogliamo minimizzare ciò che Dio ha fatto in noi. Vogliamo essere riconoscenti, perché davvero Dio ha fatto grandi cose per noi. Prima abbiamo letto della gloria. Il profeta Ezechiele vide la gloria di Dio. Dobbiamo essere coloro che un giorno saranno avvolti da questa gloria con Dio, presso Dio. Dobbiamo accrescere la sua fama. Noi come redenti dobbiamo servire per lode della sua gloria. Dio vuol fare grandi cose per noi, per tutta la sua Chiesa, e vuole che ce ne rendiamo conto, che sappiamo e prendiamo questo a cuore. E nel versetto 13 è scritto: in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Tutto avviene per la lode della sua gloria. Tutto ciò che Dio fa, lo fa perché noi possiamo essere un giorno nella gloria, perché la sua lode venga aumentata. Come abbiamo detto, siamo il salario del suo dolore, il risultato della redenzione, e dobbiamo essere qualcosa per la lode della sua gloria. Forse non si può vedere in noi qui, ma lo siamo. Nel giorno che Dio ha fatto, in cui entreremo nella gloria, si vedrà al più tardi lì che anche noi siamo lì per lodare. Siamo per la sua lode della sua gloria, che anche la nostra presenza aumenterà questa lode, perché ogni anima che viene redenta appartiene a questo e aumenta la sua lode e la sua gloria. Il fratello Smith probabilmente ha letto il versetto 15. Non abbiamo bisogno di rileggere tutto, è scritto affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Lui può darci tutto. Come possiamo riconoscere Dio se non si rivela a noi? Quando è scritto, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. Erano persone che usavano il suo nome, usavano il suo potere, ma non lo riconoscevano personalmente. Chi lo ha riconosciuto sarà riconosciuto da lui. In quel tempo disse a Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Il Signore ne fu rattristato e quando Tommaso disse dopo, Signore mio e Dio mio, deve aver a tutti gli sarà caduto una pietra dal cuore. Forse avranno pensato o ripensato in se stessi, sì è lui, ma è lui davvero, sì è lui, ma è davvero lui. Dopotutto tutto è andato in modo strano, non è stata una strada liscia come avremmo desiderato e come avrebbe ma poi è come il nostro Signore desiderava, ma poi sono arrivate queste parole, Signore mio e Dio mio, per fare un altro passo. Quando Giovanni si trovava sull'isola di Patmo, fu trasferito nella gloria, fu preso nello spirito, ha visto ciò che sta accadendo oggi, ciò che leggiamo e percepiamo oggi, ciò di cui siamo felici. Vediamo ciò che Ezechiele, Isaia e tutti i profeti e gli apostoli hanno ricevuto dalle loro esperienze con Dio, hanno lasciato a noi queste le loro esperienze con Dio, le parole che sono state date loro da Dio, l'intero piano di salvezza, le promesse, tutto è stato dato a noi. Che il Signore dia a me e a tutti noi occhi illuminati, cuori illuminati, affinché sappiamo quale speranza abbiamo come risultato della sua chiamata, di quelli che Lui ha chiamati e quelli che Lui li ha chiamati, li ha anche scelti, e coloro che ha scelto ha anche dato la gloria celeste. Così è scritto in Romani 8, Lui gli ha dato la gloria celeste, perché Gesù ha detto glorifica il tuo nome, e la risposta viene, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo, io ho dato loro la tua gloria. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Non ti tratta di un passo biblico strano, ma si inserisce molto bene la stessa gloria di Dio preparata prima della fondazione del mondo con la quale Cristo doveva essere glorificato, e la stessa gloria di Dio preparata prima della fondazione del mondo con la quale tutti i redenti da Cristo dovevano essere glorificati. È molto semplice, come una tavola delle moltiplicazioni. Solo se si hanno idee, intuizioni preconcette, si inciampa su ogni parola di Dio, su ogni secondo passo della Bibbia, su ogni versetto, su ogni secondo versetto. Ma se avete gli occhi illuminati del cuore, allora sapete che l'agnello di Dio è stato visto prima della fondazione del mondo. Siamo stati visti prima della fondazione del mondo. I nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Dio non pianifica solo oggi e ieri. Dio ha pianificato prima di iniziare e realizzare il suo piano. Dio ha pianificato dall'eternità e grazie a Lui eravamo nel suo piano. A cosa mi serve se è il più grande piano di Dio se non sono in questo piano di Dio? Siamo parte del piano di Dio per il tempo della fine. Questo è vero quanto Dio vive e ne siamo felici, ne siamo grati. Anche noi vedremo la gloria di Dio. Sia lodato il suo nome. Amen. Credo che dobbiamo prestare attenzione a queste parole solo perché sono parole di Dio che abbiamo ascoltato e siamo pienamente d'accordo con quanto è stato detto. In questo contesto mi ha colpito quanto è scritto in Ebrei 10 nel versetto 32. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi vi è stato permesso di percorrere un cammino roseo. Così è scritto? No. Probabilmente non è scritto così. No. Ebrei 10 versetto 32. No, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Questo è. Quando i passi della Bibbia sono stati letti da Paolo, dagli uomini di Dio, come le loro vie erano con loro, mi sono imbattuto in questa parola e sono stato portato a pensare che non solo gli uomini di Dio, ma qui l'Apostolo lo esprime e lo dice agli ebrei. E probabilmente tutti coloro che sono stati illuminati dallo Spirito Santo non hanno avuto un percorso facile da seguire. E fratello Frank ha già detto: Dio avrebbe potuto fare diversamente, avrebbe potuto essere diverso, ma è così che doveva essere, miei cari. Così è stato voluto da Dio che fosse. E la gente si sarà meravigliata, ma credo che se l'illuminazione è arrivata a te e a me, allora percorreremo questo sentiero con pazienza. Qui si legge: voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Credo che la pazienza sia probabilmente ciò che ci manca di più nella dura lotta della sofferenza, anche in questo tempo in cui siamo stati posti. Forse a volte abbiamo immaginato o desiderato che sia diverso, ma non sia più fatta la nostra volontà come ha chiesto il nostro Signore, ma sia fatta la tua volontà, o Padre. Così è. Non è stata una via facile da percorrere. Non è stato facile di venire in quest'ora, ma è venuto e non è andato per la sua propria via, ma per quella che doveva percorrere per predestinazione. E lo stesso abbiamo questa sera. Tutto deve andare come Lui vuole. Qui c'erano i credenti. Siamo felici che abbiano pazientemente sopportato questa dura prova. Questo ci rallegra. Fratelli e sorelle, se già avremmo superato questa prova, sarebbe bene. Se già l'avremmo già superata, sarebbe bene. Ma credo che dovremmo tenere una cosa in mente: quando in Dio inizia qualcosa, allora dà grazia per tutto il resto. Ecco, i suoi, lo vediamo, è stato con Ezechiele. Dio ha stabilito cosa doveva dire e quando non doveva più parlare, Dio gli fece attaccare la lingua alla bocca. Beh, la gente si chiedeva forse perché non parla ora, e forse qualcuno avrà pensato perché adesso è diventato muto. Se sostiene di essere un uomo di Dio e di agire per conto di Dio e di avere l'incarico e Dio gli ha parlato, perché non parla adesso? Forse è così che è stato con la gente e non sappiamo come potrebbe essere ai nostri giorni, ma possiamo appoggiarci completamente al Signore. Possiamo affidarci alla Sua parola perché sappiamo che porterà tutto a buon fine. E vediamo non solo gli apostoli, ma tutti coloro che Dio ha illuminato. Sì, giorni in cui, dopo essere stati illuminati, sì, erano illuminati dal Signore, dalla parola, proprio come lo siamo noi in questi giorni. Anche noi abbiamo camminato nei nostri pensieri, nell'oscurità, forse credendo di essere giusti, come forse molti nei nostri giorni, ma possiamo dire che ci è stata fatta misericordia, ci è stata data grazia e la luce ha brillato in noi, ha aperto la nostra mente per la Sua parola, ha unto i nostri occhi con il Suo santo ci ha unto gli occhi con la Sua medicina affinché potessimo riconoscere questa verità, e grazie e lode la verità ci ha liberate. Siamo liberi, fratelli e sorelle. Forse il nemico verrà a cercare di deviarci, ma siamo liberati, cari, ci ha redenti, ci ha resi liberi. Continua a dire un po' più nel versetto 33: talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Non è stato un periodo facile. Perché? Perché avrebbe potuto essere diverso? No, Dio ha voluto così. Anche i discepoli, come abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, venivano colpiti con bastonate, con frustate e così via. Si avrebbe potuto dire, Dio non avrebbe potuto intervenire. Naturalmente potrebbe intervenire, ma Lui ha il Suo piano e noi dobbiamo riconoscere questo piano, e credo che siamo riconoscenti per averci permesso di riconoscerlo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Sì, sappiamo che questo è solo temporaneo, è temporaneo, ma potevano riconoscere di avere un bene più prezioso e duraturo. Se perseveriamo nella fede, cari, allora non solo avremo già questo possesso qui, ma anche là. Rimane con noi e ne siamo molto riconoscenti. Forse ora questo versetto confortante, il versetto 35, non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza o pazienza. Affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. E adesso il versetto 39 è così prezioso. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. che queste preziose parole di Dio questa sera ci servano affinché possiamo essere fortificati, uscire da qui rafforzati nella fede. E come abbiamo letto qui, che non abbiamo nulla a che fare con quelli che si tirano indietro, e anche quelli non avevano nulla a che fare con questo. Vogliamo partecipare a quelli che hanno la vita, e questo ci viene dato per grazia da Dio, e questo e per questo vogliamo innalzare il suo nome, ringraziarlo e lodarlo anche in quest'ora serale. Credo che adesso ci alziamo per ringraziare Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per quest'ora di grazia. Ti ringraziamo, Signore, per tutti gli eroi della fede, per tutti i testimoni della fede. Nella Bibbia non è scritto solo affinché la leggiamo, ma anche possiamo vedere noi stessi in essa dove siamo anche noi, oh Signore. Signore, dai grazie a me e a tutti noi. Signore, in ogni tentazione che dobbiamo attraversare, in molti insulti, tribolazioni, Signore, in qualsiasi cosa possa accadere, fa sì che siamo perseveranti, oh Signore. Dammi grazia, dai miei fratelli, dai a tutti noi, tutte le sorelle, ai nostri figli, oh Dio, dai al tuo popolo, dallo a tutto il tuo popolo, vicino e lontano, est, ovest, sud e nord. Veniamo a te stasera e ti chiediamo di rafforzare ancora di più la nostra fede, Signore, che possiamo essere fermi nella preghiera e siamo tutti con te, Signore, che non possano, aiuta tutti quelli che non possono venire alla riunione. Signore, ti preghiamo di benedire anche la sorella Kaufmann, che è stata portata all'ospedale, si è affidata a te, e vogliamo pregare per lei. Tu ci farai grazia anche per questo. Dio, tu vuoi aiutarla, tu sei il grande medico, aiutala, guariscila, aiuta tutti, e che possano tutti riconoscere che devono attraversare queste prove e devono rimanere fedeli. Facci grazia, Signore, nel nome di Gesù. Amen.